Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. Israele ferma e preleva 170 persone a bordo di decine di imbarcazioni della Global Smooth Flottiglia. È successo in acque internazionali vicino a Creta. La spedizione era diretta verso Gaza. In Ticino il Consiglio di Stato sospende per ora il progetto chiamato Polizia Ticinese, che voleva rivedere gli equilibri tra la polizia cantonale e quelle comunali. Una decisione che coincide con la presa a carico del dossier da parte di Claudio Zali, che sentiremo. Tragedia di Crans-Montana: non tutti gli ospedali svizzeri coinvolti hanno mandato le fatture alle famiglie delle vittime all'estero, quindi Italia compresa, nonostante la normativa europea che prevede appunto di inviare queste fatture, come già fatto dall'ospedale cantonale Vallesano, prassi che, come sappiamo, ha sollevato molte critiche in Italia. Fu il primo a sequenziare il genoma umano con la sua piccola azienda nel 2000. È morto a 79 anni Craig Venter, lo scienziato imprenditore americano che aveva battuto sul tempo il colossale progetto Genoma Umano finanziato con miliardi federali. Le forze israeliane hanno intercettato decine di imbarcazioni della Global Smooth Flottiglia in acque internazionali vicino all'isola di Creta, quindi in Grecia. La spedizione era partita domenica 26 aprile dalla Sicilia ed era diretta verso la striscia di Gaza. E ci colleghiamo in diretta con Michele Giorgio, nostro collaboratore della regione. Michele, si parla di oltre 170 arresti o fermi di persone da parte di Israele. Cosa sappiamo fino ad ora?
Sì, buongiorno. Ho avuto modo di parlare proprio qualche minuto fa con una portavoce della Smooth Flottiglia, Maria Elena Delia, che ha confermato che gli arrestati da parte delle forze armate israeliane sono 175, le imbarcazioni 22 su 58 partite sono state intercettate a centinaia di chilometri dalle coste israeliane e di Gaza, dove era diretta appunto la Freedom Flottiglia, e in questo momento non si sa molto di loro, non si hanno notizie, anche perché le stesse navi e militari israeliane sono lontane dalla costa, ancora lontane dalla costa di Israele. Maria Elena Delia ha aggiunto che 36 imbarcazioni si sono rifugiate a Creta e ha riferito che una di queste è rimasta in panne a causa dell'intervento delle forze armate israeliane in mare e si sta cercando di recuperarla.
Ecco, Michele, il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che la flottiglia sarebbe legata ad Hamas e che la missione umanitaria sarebbe già in realtà una copertura. C'è qualche elemento che sostenga questa accusa, secondo te?
È un'accusa sicuramente non nuova da parte di Israele, che mette anche in collegamento quello che è il ruolo della Turchia, che notoriamente è un paese che ha simpatie per il movimento islamista palestinese Hamas sin dai tempi della flottiglia del 2010, quando appunto questo convoglio di navi turche venne intercettato in mare da Israele mentre andava a Gaza. Non abbiamo elementi ovviamente per sostenere questa accusa da parte di Israele. Sta di fatto comunque che Katz sostiene anche che questa azione in mare sarebbe avvenuta sulla base della legge antiterrorismo che c'è in Israele, e ha anche parlato di violazione della risoluzione 2803 dell'ONU, che prevede che gli aiuti umanitari che sono a bordo delle navi della flottiglia debbano essere incanalati attraverso delle istituzioni riconosciute. Naturalmente da parte degli attivisti si parla di atto di pirateria e di sequestro illegale.
Michele Giorgio in diretta. La maggior parte dell'uranio arricchito dell'Iran è custodito nel complesso atomico di Isfahan, lo ha dichiarato Rafael Grossi, direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, in un'intervista alla Associated Press. Una valutazione che si basa su immagini satellitari. L'Iran, infatti, dopo la guerra di 12 giorni dell'anno scorso, ha impedito l'accesso ai suoi siti nucleari da parte degli ispettori internazionali. Bettina Müller.
Era il 13 giugno dell'anno scorso quando Rafael Grossi aveva valutato che l'Iran non è lontano dalla possibilità di produrre la bomba atomica. Poche ore dopo, Stati Uniti e Israele cominciarono a bombardare massicciamente i siti nucleari e militari iraniani e a eseguire delle uccisioni mirate di 16 ingegneri nucleari e dei vertici dell'esercito. L'Iran accusò Grossi di aver fornito a Israele e Stati Uniti il pretesto per la guerra dei 12 giorni. In realtà il capo della IAEA aveva sostenuto nello stesso discorso che la questione del nucleare iraniano non poteva essere risolta con attacchi militari e chiedeva l'apertura di negoziati. Ma da allora l'Iran rifiuta le ispezioni dei suoi siti nucleari e ha fatto intendere che l'uranio arricchito è stato spostato durante la guerra dei 12 giorni in nuovi siti protetti, al riparo dai bombardamenti israelo-americani. Versione smentita in questi giorni dalla IAEA, secondo cui il materiale si troverebbe sempre ancora nel sito di Isfahan, nel sud del paese. Un'informazione che potrebbe essere utilizzata per attaccare nuovamente il sito, perché fino a quando l'Iran continuerà a disporre del suo uranio arricchito al 60%, Stati Uniti e Israele non potranno dire di aver raggiunto gli obiettivi della guerra, che oltre agli effetti del blocco dello stretto di Hormuz è costata la vita a migliaia di persone.
In Svizzera adesso per darvi la notizia di un altro femminicidio. Una donna di 81 anni è stata trovata morta domenica pomeriggio in una casa di riposo a Baden, nel cantone Argovia. Il marito di 82 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale e successivamente è stato arrestato perché, come si legge in un comunicato del Ministero Pubblico, avrebbe confessato di essere responsabile della morte della moglie. La procura quindi sta indagando per omicidio. Il Consiglio di Stato ticinese adesso, perché ha deciso di mettere da parte il progetto Polizia Ticinese, nato nel 2016, che puntava a riformare la distribuzione dei compiti tra la polizia cantonale e quelle comunali, riforma che aveva visto la contrarietà proprio di queste ultime, che si dicono soddisfatte del modello attuale. Sentiamo le considerazioni del direttore del Dipartimento del Territorio e responsabile politico per la polizia cantonale, Claudio Zali, raggiunto da Stefano Lordi.
Perché avete deciso alla fine di chiudere il progetto? Si può parlare di fallimento oppure è una scelta strategica, vista comunque la contrarietà delle polizie comunali?
La nota protocollo approvata dal Consiglio di Stato sta a significare che il lavoro è stato svolto, che esso non necessita di ulteriori approfondimenti e integrazioni, quindi è un lavoro completo, e le risultanze di questo lavoro sono una delle possibili decisioni future del Consiglio di Stato. Questo significa nulla è ancora stato deciso se questo progetto sarà accantonato oppure no, o se costituirà veramente la base futura del funzionamento della polizia nel nostro cantone. Questa è una decisione politica che non è ancora stata presa in questo momento.
Quindi possiamo dire che il progetto viene messo da parte e rappresenterà in chiave futura una delle alternative pronte sul tavolo.
Certamente, questo era il senso della decisione. Il lavoro di sviluppo è stato compiuto, ora questo elemento è sul tavolo ed è una delle possibili soluzioni per la polizia del domani nel cantone Ticino. Non l'unica, ma è sul tavolo e ci mancherebbe con tutto il lavoro importante che è stato fatto finora.
Sono state diverse le critiche da parte delle polizie comunali. Ecco, ne terrete conto in un'applicazione magari futura, visto che il progetto allo stato attuale si può dire è lì, è accantonato?
È lì a disposizione, che suona meglio che accantonato. È inutile negare che tutto questo lungo processo ha una forte connotazione politica e la presa di una delle direzioni comporterà necessariamente di dover affrontare delle critiche. Di questo siamo consapevoli. Poi la decisione in ultima istanza sarà di chi la può prendere.
La riforma era nata sotto il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi, e volevo sapere qual è la sua posizione.
È una decisione del Consiglio di Stato che in fondo non è una decisione, capisce? È il preludio a una futura decisione.
E questo era il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. È tempo di consuntivi, lo sappiamo, per i comuni ticinesi. Oggi è il turno di Bellinzona, che per i conti 2025 ha annunciato un disavanzo di 2,7 milioni di franchi, un rosso sensibilmente meno cupo rispetto a quanto indicato nel preventivo, che prevedeva un deficit di 13,4 milioni. All'origine del miglioramento si può leggere in un comunicato ci sono fattori come il contenimento delle spese e dei ricavi più elevati rispetto a quanto atteso, soprattutto sul piano del gettito fiscale. Il risultato permette alla città di Bellinzona di mantenere un capitale proprio superiore a 60 milioni di franchi. Nei Grigioni ora, dove a 9 anni dai fatti, questa mattina si è aperto il processo per il burrascoso fermo di polizia e successivo ricovero coatto in una clinica psichiatrica di Adam Quadroni, la talpa che nel 2012 fece scoppiare lo scandalo Appaltopoli Retica, da stabilire se le operazioni di polizia siano avvenute nella legalità o meno. Ora il servizio di Patrick Colombo.
Adam Quadroni doveva in qualche modo pagarla per i tanti dissidi con le autorità grigionesi, oppure era un soggetto a rischio che, nelle pieghe di un'acuta crisi matrimoniale, avrebbe potuto fare del male a sé e alle figlie? Attorno a questo quesito ruota il dibattimento apertosi oggi alle 9 a Scuol, al Tribunale della Regione Bassa Engadina Valmonastero. Alla sbarra, nelle vesti di accusati, l'ex responsabile del locale posto di polizia, oggi in pensione, e lo stesso Quadroni. Il primo è accusato di abuso di autorità, sequestro di persona e violazione di domicilio. Questo per avere, secondo l'accusa, condotto perquisizioni domiciliari illecite e immotivate, al fine di sequestrare armi da fuoco di proprietà dell'ex impresario edile engadinese. E soprattutto per aver indotto i propri superiori, catalogando Quadroni come persona potenzialmente pericolosa nonostante non vi fossero indizi in questo senso, a far intervenire il 15 giugno del 2017 i granatieri dell'unità antiterrorismo Cristal. Ammanettato, il 56enne è poi stato condotto con occhi bendati alla clinica psichiatrica di Coira, dove si è presto capito che il suo ricovero era immotivato. Ma l'ex funzionario di polizia di Scuol, oggi 68enne, in aula ha negato che vi fosse la volontà di punire Quadroni, da tempo in rotta con le autorità retiche non solo per la vicenda degli appalti pilotati scoperchiata dall'ex impresario edile. Piuttosto, ha detto l'ex poliziotto, le testimonianze raccolte facevano temere un'escalation delle liti familiari e pertanto si imponeva un intervento. Per l'ex tutore dell'ordine, la procura propone 24 mesi di detenzione sospesi. Poco fa è iniziato l'interrogatorio di Quadroni, accusato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Per lui è richiesta una pena pecuniaria sospesa. La sentenza dovrebbe essere pronunciata la settimana prossima.
Non si placano le critiche dell'Italia nei confronti della Svizzera in seguito alla tragedia di Crans-Montana. Ad indignare Roma sono le fatture ospedaliere del Canton Vallese, lo sappiamo, inviate all'Italia con copia ai parenti delle vittime, una prassi corretta dal punto di vista legale, ne abbiamo già parlato diverse volte, prevista da una normativa europea, ma che altri ospedali svizzeri non hanno seguito. Paola Latorre.
Esattamente, lo scrive oggi la Neue Zürcher Zeitung, che ha interpellato diversi ospedali e ne è emerso che, per esempio, l'Inselspital di Berna ha sospeso la fatturazione per il trattamento delle vittime dell'incendio per il momento, che quindi avverrà a tempo debito e in coordinamento con le autorità. L'ospedale universitario di Zurigo ha adottato un approccio simile. Anche il Kinderspital, sempre di Zurigo, ha dichiarato di non aver ancora mandato nessuna fattura alle compagnie di assicurazione. Gli ospedali non forniscono dettagli, ma da come si sono espressi sembra di capire che siano consapevoli che la procedura abituale in questo caso potrebbe causare malintesi e rabbia. E la rabbia, lo sappiamo, l'ha espressa la Premier Giorgia Meloni sui suoi canali social, scrivendo che queste fatture sono un insulto e il frutto di una burocrazia disumana. E l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, sempre alla NZZ, ha precisato che l'Italia non chiederà mai il rimborso dei costi sostenuti per curare le due vittime svizzere ricoverate a Milano e per una missione in elicottero a Crans-Montana. La Svizzera, continua Cornado, tratta questo caso come se fosse un incidente d'auto o di sci.
Ecco, queste tensioni nei rapporti con l'Italia preoccupano anche Berna, giusto Paola?
Eh sì, e il presidente della Confederazione Guy Parmelin vuole chiarire eventuali malintesi con Roma e a tale scopo incontrerà la Premier e il presidente italiani. I due incontri avverranno in rapida successione, il primo domenica o lunedì a margine di un vertice in Armenia, il secondo martedì a Roma in occasione del giuramento delle guardie svizzere. Parmelin riferisce la stampa stampa odierna si sta battendo affinché l'invio di queste fatture venga sospeso. Il suo portavoce ieri sera ha inoltre dichiarato che le vittime e i parenti non dovranno pagare nulla per le cure mediche ricevute in Svizzera. I costi non coperti dalle assicurazioni saranno sostenuti dall'apposito fondo di supporto alle vittime.
Paola Latorre qui in diretta con me in studio. Ridurre e semplificare i criteri di naturalizzazioni, rendere le procedure uniformi ed eque in tutta la Svizzera, dando la competenza decisionale alla Confederazione. Quanto propone l'iniziativa per un diritto di cittadinanza moderno, di cui è discusso oggi il Consiglio nazionale, iniziativa che ha riportato ancora una volta al centro il dibattito sulla naturalizzazione, il contributo di Anna Valenti.
A lanciare l'iniziativa l'Associazione Quattro Quarti, gruppo nato per dare voce a chi vive stabilmente in Svizzera da anni, è integrato, lavora, ma è ancora senza passaporto elvetico. Chiedono di ridurre i criteri d'accesso alla naturalizzazione, portando gli anni di residenza a 5 e la conoscenza della lingua da buona a di base, ma soprattutto di spostare la competenza delle procedure della decisione alla Confederazione per armonizzarle. Ad appoggiare l'iniziativa Partito Socialista e Verdi, rafforza la democrazia svizzera per la consigliera nazionale ecologista Greta Gysin.
Stiamo parlando di oltre 2 milioni di persone. Una democrazia può davvero funzionare bene se una parte così ampia e stabile della popolazione resta esclusa. Abbiamo procedure lunghe, complesse, costose, procedure a tratti denigranti. E soprattutto abbiamo un sistema che cambia da cantone a cantone, addirittura da un comune all'altro, con margini di discrezionalità che portano a esiti molto diversi per persone con profili identici.
Contrario al fronte borghese, Verdi Liberali, le posizioni più dure, quelle dell'UDC. Pietro Marchesi.
La chiamano iniziativa per un diritto di cittadinanza moderno, in realtà è un'iniziativa per svendere il passaporto svizzero. La cittadinanza svizzera non è una tessera a punti, non è il premio dopo 5 anni di permanenza, non è il grazie, ecco il premio dello Stato a chi ha semplicemente abitato qui senza combinare guai troppo grossi.
Dire sì all'iniziativa e minare l'integrazione, sottolinea il centrista Giorgio Fogno.
L'iniziativa introduce un diritto soggettivo alla naturalizzazione dopo 5 anni di soggiorno regolare. Anche persone coinvolte in procedura d'asilo, ammesse provvisoriamente o titolari di uno statuto di protezione, rientrano in questa definizione. Per il nostro gruppo non è possibile attribuire a tutte queste categorie un diritto alla naturalizzazione dopo un periodo così breve.
A fargli eco il liberale radicale Simone Giannini.
Procedure di naturalizzazione eque, trasparenti, sì. Rinunciare ai requisiti di integrazione che hanno fatto la forza del nostro paese, no.
Naturalizzazione, cosa significa davvero essere svizzeri? Una questione che divide e appassiona la Camera del Popolo, come dimostra il dibattito di quasi 5 ore, ancora non esaurito.
La Comco, la Commissione della Concorrenza, ha aperto 2 inchieste che riguardano la pubblicità fatta attraverso i motori di ricerca in rete. Al centro dell'attenzione sono finite alcune aziende del settore viaggi e diversi casinò online. Sentiamo Marzio Minoli.
È un po' un segreto di Pulcinella, i motori di ricerca su internet, uno su tutti Google, ma possiamo citare anche Yahoo oppure il più svizzero Swisscaus, offrono la possibilità tecnica affinché un'azienda risulti tra i primi risultati ad apparire in caso di ricerca, e questo soprattutto attraverso l'utilizzo delle cosiddette parole chiave. La Comco sta verificando se alcune aziende del settore viaggi e diversi casinò online si siano messi d'accordo per non farsi concorrenza tra di loro. In pratica, quando un utente inserisce una determinata parola chiave, alcune aziende rinunciano ad apparire, favorendone altre. Naturalmente, chi rinuncia ad offrire il proprio prodotto legato a una determinata parola apparirà tra i primi risultati quando verranno usate altre parole, e questo grazie al fatto che, come nel primo caso, alcune aziende rinuncino, insomma un dare per avere concordato. Questo, secondo la Comco, rappresenterebbe un illecito, in quanto potrebbe avere effetti negativi per i consumatori. Questa pratica rende difficile il paragone tra concorrenti dello stesso settore. La Comco precisa che sono 3 le aziende attive nel settore viaggi, mentre per i casinò si tratta della quasi totalità dell'offerta online nella Confederazione.
È morto a 79 anni a San Diego Craig Venter, imprenditore e scienziato che è stato protagonista all'inizio degli anni 2000 della prima mappatura del genoma umano. Una storia, quella attorno a Venter, che ci ricorda il giornalista scientifico Francesco Suman.
Lo Human Genome Project fu lanciato nel 1990 con un finanziamento di 3 miliardi di dollari dal governo statunitense. Sarebbe dovuto arrivare a compimento entro 15 anni, ma in corso d'opera lo scienziato e imprenditore statunitense Craig Venter fondò una compagnia privata, Cedera Genomics, e si mise in competizione con il progetto federale, promettendo di tagliare il traguardo per primo. Venter vinse la sua scommessa, seguendo un metodo nuovo che gli aveva permesso di sequenziare per primo il genoma del moscerino della frutta. Ad aprile del 2000 annunciò il sequenziamento quasi completo del genoma umano, fu considerato l'equivalente biotecnologico dello sbarco sulla Luna. Venter però fu convinto ad aspettare e a patteggiare un pareggio, presentandosi a giugno a una storica conferenza stampa alla Casa Bianca a fianco di Francis Collins, direttore del progetto federale che nel frattempo aveva portato a termine il sequenziamento. Con la sua personalità dirompente, Venter è stato pioniere non solo in ambito scientifico, ma anche in quello imprenditoriale, offrendo un modello di ricerca privata in ambito biologico che qualche anno dopo le big tech avrebbero replicato e allargato in ambito informatico e delle telecomunicazioni. Oltre a Celera, Venter ha fondato altre società che hanno contribuito a sviluppare la biologia sintetica, che combina tecniche di biotecnologia, ingegneria, chimica, informatica per riprodurre in laboratorio funzioni biologiche di cellule e organismi viventi. Tra i riconoscimenti che ha ricevuto, nel 2009 gli è stata consegnata da Barack Obama la National Medal of Science.
E con questo è tutto. Grazie e buon pomeriggio.